Domenica un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Nella messa di mezzanotte dell'aurora, la liturgia di Natale propone la narrazione della nascita di Gesù, secondo il Vangelo di Luca. Il racconto inizia quindi con un inquadramento storico. La nascita di Gesù è un evento storico accaduto in un tempo e in un luogo preciso. L'intera narrazione è poi racchiusa in tre movimenti ordinati secondo la tipica figura dell'evento cristiano: il fatto, l'annuncio dell'avvenimento e la sua accoglienza. Ma nell'intelligente narrazione di Luca c'è una frase ripetuta tre volte: un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia. È la meraviglia del Natale, ad essere proclamato Signore, Messia e Salvatore, così le parole dell'angelo, è un bambino avvolto in fasce ed è posto nella mangiatoia. È chiaro che Luca, ripetendo tre volte la medesima frase, invita il lettore a mantenere lo sguardo su questo tratto che unisce la semplicità e la gloria, la debolezza e la potenza. Questo intreccio di gloria e di semplicità costituisce un giudizio nei confronti di un mondo, anche cristiano, sempre tentato di nascondere la semplicità del bambino per legarla alle forme più seducenti della potenza, del prestigio o ai tratti più romantici, scintillanti dei buoni sentimenti, di cui oggi il Natale è pieno. Ma in questo caso non celebriamo più la gloria di Dio e del Natale, ma la gloria inutile dell'uomo. Nella messa del giorno, invece, le affermazioni del prologo del Vangelo di Giovanni, quelle che ho appena letto, che sono sull'origine divina del Verbo, non sono fine a se stesse, ma necessarie per capire l'incarnazione, per capire Gesù nel ruolo di rivelatore. Il centro del prologo è l'affermazione, quella frase che tante volte abbiamo ascoltato e meditato: il Verbo si fece carne. Si vuole dire qui che il Verbo, cioè la parola, può parlare, farsi narrazione di Dio perché la parola riflette il Padre. Parola sempre in ascolto, ma anche perché parola divenuta carne nell'uomo, storia, divenire. Gesù può parlare di Dio all'uomo e dell'uomo a Dio. Facendosi carne, la parola di Dio si è fatta visibile, parola che non solo si sente, ma vive. Carne significa soprattutto che il Verbo non si è sottratto alla storia, ma al contrario ci è entrato e l'ha condivisa. La parola di Dio si comunica nell'uomo mediante una profonda condivisione di esperienze, inserendosi nelle contraddizioni dell'uomo, nella sua morte, nel suo dolore, nelle sue domande, nelle sue sconfitte. Gesù è così veramente un Dio fra di noi, compagno della nostra esistenza. Anche questo è la bellezza del Natale. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 25 dicembre, giorno di Natale, al 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno. Chiesa ricorda il 25 dicembre, appunto, il giorno di Natale, il 26 dicembre Santo Stefano, il 27 Santa Fabiola, il 28 Sant'Innocente, il 29 San Davide, il 30 San Ruggero e infine il 31 San Silvestro. Ed è proprio di San Silvestro che oggi parleremo. Un lungo pontificato, quello di Silvestro I, che va dal 314 al 335 dell'era cristiana, e una lunga e feconda amicizia con l'imperatore Costantino, l'imperatore che, come ben sappiamo, aprì la storia al cristianesimo. La Chiesa usciva allora dalla clandestinità e dalle persecuzioni, e l'imperatore, che ancora si considerava il legittimo rappresentante della divinità, si faceva carico di controllare la Chiesa come ogni altra organizzazione religiosa. Fu dunque lo stesso Costantino a indire nel 325 il primo concilio ecumenico a Nicea, in Bitinia. Silvestro seguiva e approvava l'opera dell'imperatore, dal quale ottenne non pochi favori: la costruzione della Basilica di San Pietro sul Colle Vaticano e di altre due importanti basiliche romane come quella di San Paolo e quella di San Giovanni. Costantino concretizzò poi la sua simpatia per Silvestro nel dono del suo stesso palazzo lateranense, che per diversi secoli fu dimora dei papi, ma non concesse mai a Silvestro la gioia di amministrargli il battesimo, che ricevette solo in punto di morte. Silvestro ebbe dunque il merito di saper alimentare un'amicizia che si rivelò fondamentale per il bene della Chiesa, ma forse, essendo vissuto nell'ombra di una personalità così spiccata, il merito suo più grande deve essere indubbiamente stata la modestia. Ha saputo farsi piccolo per concedere spazio a chi a quei tempi più di lui aveva potere sulla Chiesa. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a parlare della storia nella nostra terra. Vediamo che cosa accadeva tanti e tanti anni fa. Il 29 dicembre del 1726, con l'intento di consultare libri d'erudizione e di scienza difficilmente reperibili, si costituisce in Cortona la Società degli Occulti. Questa si trasformerà poi in convegno letterario denominato Accademia Etrusca. Il 30 dicembre 1967, con decreto del Presidente della Repubblica, viene costituita la nuova parrocchia di Pieve al Toppo, dove già è sorta la chiesa dedicata a San Giovanni Battista. 31 dicembre 1520, gli operai della cattedrale di Arezzo stipulano un contratto con Marcigliat, allogandogli le prime tre volte grandi prossime alla facciata. Una frase da ricordare e da meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Gandhi. Qualsiasi cosa io sia stato capace di fare nella mia vita ha avuto origine più che altro dalla percezione dei miei limiti. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Questa settimana voglio proporvi una canzone naturalmente che parla del Natale, anche se devo dire la verità è una canzone un po' triste, perché sentirete la storia della notte di Natale di un ragazzo che aspetta una telefonata dalla sua innamorata, ma poi questa telefonata non arriverà, come sentirete. Forse qualcuno ha già capito che si tratta della canzone Notte di Natale di Claudio Baglioni. Il Natale non è triste, il Natale è felice perché è l'incontro con Gesù che nasce, e quindi noi nel nostro cuore siamo felici, ma voglio farvi comunque ascoltare questa canzone perché è una bella canzone che Baglioni tra l'altro non canta più dal vivo, ma che invece credo che sia una qualcosa che colpisce, che entra nel cuore. Quindi ce l'ascoltiamo insieme, Notte di Natale di Claudio Baglioni.
Quanto è tardi e qui a casa mia lei non chiama più. È un Natale da buttare via, lei non viene più. Appannati sono gli occhi miei, quanta neve sta venendo giù, chi la fermerà?
Sì, questa canzone è un po' triste, e con questa canzone però voglio augurarvi un buon Natale a tutti voi cari amici di Radio Incontri, un buon Natale da me e da tutta la radio, ovviamente, perché sia un Natale sereno, pieno di felicità, pieno d'amore, pieno di condivisione, perché oggi più che mai di questo c'è bisogno. E quindi, come sempre, i miei saluti, i miei ringraziamenti per l'ascolto e appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a risentirci, e ancora auguri da Romano Scaramucci.
Vetri appannati sono gli occhi miei. quanta